la tua tenerezza, o Padre, ci sorprende e noi non finiamo mai di meravigliarci di fronte a un amore che non si ferma di fronte a nulla. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché ci vuoi racchiudere nella tua misericordia, perché ci vieni incontro nella nostra fragilità ed è attraverso la fragilità che tu manifesti la tua potenza e la tua forza, una forza che non si arrende di fronte a nulla. Ti ringraziamo perché ci hai mostrato questa forza impotente attraverso Gesù, tuo figlio, nato da donna, quindi fragilissimo. Signore Gesù, nella tua fragilità tu ci insegni ad accogliere i nostri apparenti fallimenti, ci insegni a credere che c'è una risurrezione che non si ferma, che è più grande della morte e di ogni morte. Donaci il soffio del Padre, lo Spirito, questa vita nuova che ci rende capaci di vedere le cose con i tuoi occhi, con gli occhi dell'amore vero, del dono totale di sé. O Maria, tu che sei la madre di ogni consolazione, donaci di aprire il nostro cuore ai prodigi dell'amore del Padre. Amen. Allora abbiamo questo bellissimo brano dal versetto 12 fino al 20, e che secondo me è uno dei brani più teneri. Padre Paolo fa vedere un po' tutto il suo cuore. Questa lettera, ricordate, era una lettera che era partita senza nemmeno una parola di riconoscenza. Di solito le lettere di Paolo cominciano così: ringrazio Dio perché ha fatto questo, perché ha fatto quello, tutte le cose belle. Questa lettera comincia così: mi meraviglio che... Quindi comincia subito una... per dire, cari Galati, mi pare che avete cominciato male, no? Cioè, di solito, di fronte alle cose che... San Paolo parte sempre, potremmo dire, con la confessio laudis, nella lettera ai Galati invece parte subito con le bastonate. Vuol dire che c'era qualcosa che aveva dentro, che diceva, ma cosa stanno facendo questi qui? Ma che cavolo state facendo? Vi state rovinando la vita? State sbagliando tutto? Cioè, un po' come la mamma che di solito nei momenti più teneri, familiari, ti consola, ti dice dai, vai avanti, vedrai che ce la farai meglio, ma quando vede che tu hai fatto una bestialità, dice ma cosa stai facendo, ma cosa diavolo, fermati, ma sbagli tutto. Ecco, Paolo fa un po' così. Bene, all'esposizione dei rapporti tra Dio e i suoi interlocutori, Paolo fa seguire questo passo bellissimo in cui descrive i suoi rapporti con i Galati. È interessante perché Paolo non può definirsi padre, nemmeno nell'ordine della fede, ma in ogni caso la sua unione con i Galati è così profonda, così intensa, da poter addirittura meritare il nome di maternità. E questa è la cosa più straordinaria. Cioè, ricordate che forse Paolo ha in mente la parola di Matteo, no? Non chiamate nessuno padre sulla terra, non chiamate nessuno rabbì, non chiamate nessuno maestro, uno solo è il vostro padre, uno solo è il vostro maestro, uno solo è la via, sono io la via, la verità e la vita. Capite che allora Paolo probabilmente ha in mente queste parole, quindi dopo aver parlato del padre, e noi siamo figli, non si sente di dire ma io sono vostro padre nella fede, sono il vostro padre spirituale, o anche adesso non si usa più, no? Quando ero in seminario io ho un padre spirituale, dove vai? Vado dal padre spirituale, dopo è diventato direttore spirituale, che mi sa un po' da azienda, no? L'azienda spirituale. Adesso si chiama accompagnamento spirituale, un'altra roba, credo accompagno le pecore al pascolo, no? Una lì, più pastorale se volete. Poi non so se ci sono altre formule, ma però per dire in realtà ci sono delle cose. Comunque Paolo non osa neanche chiamarsi padre, ma madre. Ed è bellissimo, vedrete come addirittura lui parla di una generazione che è ancora in atto. Sto ancora partorendo, dice Paolo, no? E questo è bello pensare che c'è questa realtà. E intanto comincia col versetto 12, sottolineando la necessità di imitarlo, diventare come lui. E come lui stesso si è fatto loro imitatore, che cosa vuol dire? Infatti dice così, no? Diventate come me. Il verbo è gignomai, che vuol dire proprio il verbo diventare. Ginesce osego, diventate come me. Come anch'io sono come voi. Quindi, e poi dice soprattutto, non solo diventate, non è un imperativo, ma deomai humon, cioè vi prego, diventate come me. E quindi Paolo suggerisce che nei rapporti personali tra lui e i Galati ci sia questa reciproca accoglienza, per dire guardate che io vi ho accolto in maniera tenera, aperta, generosa, siate anche voi così con me. Vi prego, è come se Paolo avesse bisogno di essere riconosciuto nella sua tenerezza, no? Ma perché io continuo a farvi del bene e voi mi trattate sempre come se io fossi lì con la frusta? Invece di essere madre mi trattate come una matrigna, capite? Quindi è un po' diventate come me. E poi, quindi Paolo spiega poi come lui si è sentito accolto dai Galati, che lo sostennero in un momento di difficoltà. E quindi può dire certamente questi sentimenti sono stati reciproci. E ora Paolo probabilmente sta sentendo che c'è un raffreddamento dovuto al loro sospetto di aver ricevuto una versione scorretta della fede. Cioè erano arrivati questi giudaizzanti, questa gente convertita dal giudaismo, arrivano lì e cominciano a dire, ma guardate che Paolo non ha detto le cose giuste, se non vi fate circoncidere voi non potete essere cristiani, dovete osservare tutta la legge, se no che cristiani del cavolo siete, se non partite da Abramo, Mosè e tutto, certamente non potete. E quindi guardano a Paolo con sospetto. Paolo che era venuto lì e aveva annunciato la buona notizia che è Gesù Cristo, si sente adesso guardato con sospetto. Come? Voi prima mi avete accolto, erano nate delle reciproche attenzioni tra di noi e adesso mi sembra che tutto si sia raffreddato. Paolo però teme che i Galati, dopo aver udito un po' le sue rampogne, i suoi lamenti, i suoi rimproveri, ritengano che il suo atteggiamento nei loro confronti possa essere cambiato. Forse lui temo che voi pensiate che io ho cambiato atteggiamento, che adesso non vi voglio più bene, che adesso non me ne frega niente, me ne vado sbattendo la porta, arrangiatevi, ho fatto quel che dovevo, adesso impiccatevi. No. Allora Paolo dice no, guardate, anzi dice, adesso lo troveremo questa frase bellissima in cui dice non mi avete offeso in nulla. Guardate l'umiltà di Paolo, poteva benissimo essere offeso, ma come? Sono venuto, vi ho annunciato la fede, vi ho detto tutto, ho fatto il meglio di me, per poco non vi davo anche il sangue e adesso mi trattate come se io non vi avessi detto tutto quello che dovevo dire, anzi volete passare a un altro Vangelo, ricordate che all'inizio, voi state passando a un altro Vangelo, all'inizio dei Galati. E poi dice, ma guardate che un altro Vangelo non c'è, non esiste un'altra buona notizia, l'unica buona notizia è quella che vi ho annunciata io. Anzi, se qualcuno vi dice il contrario, sia anatema, sia maledetto, sia che vada in malora, cioè non sta portando verso il bene. E allora Paolo riferendosi dice, ma non mi avete offeso in nulla, vuol dire che i rapporti con voi non sono cambiati. Io sono ancora accanto a voi, io non ho smesso di volervi bene, quindi non è cambiato nulla. E dopo aver esortato i suoi interlocutori a un rapporto di reciprocità dell'amicizia in Cristo, Paolo mostra il senso delle sue parole ricordando l'atteggiamento che i Galati avevano avuto con lui in occasione della loro prima conoscenza. E qui veniamo a sapere che l'occasione della conoscenza di Paolo coi Galati è che lui si era fermato durante un suo viaggio, quindi non aveva l'idea di fermarsi lì, ma perché si era ammalato. Voi sapete, una volta non c'era mica la mutua, non c'era mica l'USL e altro, per cui quando uno si ammalava doveva fermarsi dov'era, e lì fortunatamente è passato lì e in Galazia si è fermato. Sentite che bello che dice, no? E dice: in nulla mi offendeste, non mi avete mai offeso, non mi offendeste. Voi sapete infatti, oppure ricordate, non so cosa avete voi, sapete, perché c'è oidate, potrebbe essere anche voi ricordate, quindi se sapete è perché avete saputo, no? Sapete infatti che per una debolezza della carne io vi annunciai la buona notizia. Cosa c'è per una? Ecco, in realtà c'è scritto Asteneian Tessarkos, io ve l'ho tradotto letteralmente dal greco, c'è scritto Asteneia, in greco vuol dire debolezza, Astenia, perché le malattie, no? Quando leggete il foglietto c'è scritto, quindi quando c'è da prendere, come si chiamano, il betotal, queste cose, le vitamine, eccetera, eccetera. Astenia, mancanza di tono, eccetera. Astenia vuol dire debolezza, è una parola greca. Infatti c'è scritto, io leggo, di Astenian tessof sarkos, cioè vuol dire debolezza della carne. Ora, l'interpretazione debolezza della carne vuol dire malattia, non è che avevo un'infezione, mi sono tagliato, la debolezza della carne, se no, se invece mi taglio nello spirito viene la debolezza dello spirito, capite, non è una cosa, cioè debolezza della carne vuol dire sì, cioè ho avuto una fragilità, per cui so magari altre, febbre alta, era molto diffusa la malaria, non sappiamo, certe, allora non c'erano gli antibiotici o altro, quindi è bellissima questa cosa, perché vorrei farvi capire che siamo ancora nella logica della debolezza, cioè Dio non ha mandato Paolo ai Galati nel pieno delle sue forze, quindi Paolo è arrivato come un poverino, malato, conciato da sbatter via, loro hanno avuto pietà di lui e lui ha annunciato la forza di un Dio che è risorto. Ora, io non voglio essere al posto dei Galati, ma se arriva uno da me che viene conciato da sbatter via, che non sta più neanche in piedi, e mi annuncia che lui crede in un Dio forte, potente, risorto, dico, beh, come risultato non c'è male, no? Capite? Cioè, non so se rendo l'idea. E allora San Paolo vuol sottolineare, dicendo, ma voi, benché io sia arrivato così, voi Galati mi avete visto come un messaggero di Dio. Mi avete visto come qualcuno che veniva da Dio, cioè perché i messaggeri di Dio sono deboli, perché non devono sostituirsi a Dio, perché se si sostituiscono a Dio diventano loro stessi Dio. Quindi Paolo, nella sua debolezza assoluta, fragile, dipendente dagli altri, doversi farsi soccorrere senza soldi, senza appoggi, senza conoscenze, arriva lì come un profugo, ebbene voi mi avete accolto come bellissimo, dice, vi annunciai per la prima volta, iumento proteron, la prima volta, io vi ho evangelizzato, cioè vi ho annunciato la buona notizia. E dice questo, il fatto che voi avete fatto questo, è la prova che avete subito nella mia carne, cioè cosa voi avete, cioè vedendo me così, voi avete subito una prova. Per dire, ci credi quello che io ti sto dicendo? Ma come fai a crederci se io ti sto mostrando tutt'altro? È come dire, tu guardi la croce e dici, ah, ma questo è il vincitore del mondo. Capperi, se questo è il vincitore del mondo, chissà quel perdente chi è, no? Capite? Perché in fondo la croce, che vincitore è? Voi ricordate che quando Gesù dice, se uno vuole essere, venire dietro di me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso, cioè rinunci ai suoi progetti. Ma poi dice, rinneghi se stesso, prenda la croce. Cosa vuol dire prendere la croce? Guardate che la croce non era il supplizio delle persone libere, era il supplizio degli schiavi. Paolo non viene messo in croce, Paolo viene decapitato, per i romani venivano decapitati. Gli ebrei non mettevano in croce la gente, Gli ebrei, le persone libere, le lapidavano. Cristo non è stato lapidato, non è stato decapitato, l'hanno trattato da schiavo. Ricordate la lettera ai Filippesi che noi abbiamo letto a suo tempo. Cristo si è fatto schiavo, pur essendo Dio si è fatto schiavo. Allora, cosa vuol dire Gesù quando dice prendi la croce e seguimi? Fatti schiavo. Capite? Sì, andare in croce come libero, mi sento pimpante, mi sento un eroe, muoio per qualcuno. Ma poi a pensare di essere disprezzato, ultimo, non vale niente, ti tolgono la libertà. Ecco, questo vuol dire tutto la croce, capite? E allora, io sono arrivato lì così, quindi voi avete subito nella mia carne, avete subito una prova e non avete né disprezzato né rigettato questa prova, perché è una prova negativa, no? Cioè, come si fa a credere a uno, appunto, come vi dicevo, che viene ad annunciarti un Dio vincitore quando è un perdente, almeno agli occhi umani? E invece dice, ma come un messaggero di Dio, voi avete probabilmente angelo di Dio. È una bufala, cioè alla fine angelos in greco vuol dire messaggero. Se io traduco angelos con angelo, allora capite che alla fine cioè un messaggero di Dio non vuol dire che necessariamente, perché ditemi voi, ma avete accolto come un angelo, cosa pensate voi? L'angelo di Dio che sia il mio custode, naturalmente spuntano subito le ali bianche, vestito lungo, capelli femminei. No! In greco angelos vuol dire messaggero, vuol dire qualcuno di cui Dio si serve per farmi conoscere la sua presenza accanto a me. Questo è l'angelos. Una malattia può essere un messaggero, capite? Un lutto può essere un messaggero, può essere un angelo. Una situazione negativa può essere un messaggero di cui Dio si serve. Ecco i messaggeri di Dio chi sono. Allora, angelos vuol dire messaggero. Per quello che io stento a tradurre angelo quando trovo angelos. Anche sulla tomba di Gesù, videro due angeloi. E tutti, videro gli angeli, tutti i pittori, ali bianche. No, più ampie sono, meglio è. No, due messaggeri. Cioè due persone che non sappiamo chi erano, non sappiamo chi erano, vestite di bianco, vuol dire che era il simbolo della vittoria, che annunciavano la vittoria, e che dicono, ma non è qui. No? Tant'è vero che Marco non parla di un angelo, un giovinetto in bianche vesti, Neanni Scontis, è un certo un giovinetto, che guarda caso è la stessa parola, Neaniscon, che è quello che si aggirava nel Getsemani, che non so se giocava ai fantasmi, con addosso un lenzuolo, perché voleva vedere come finiva Gesù, e zac, una guardia lo agguanta, gli strappa il lenzuolo e questo scappò via nudo. È lo stesso termine che viene usato, quindi probabilmente, se noi stiamo attenti, vuol dire che Marco sta parlando di se stesso. Se Marco era là nel Getsemani, perché probabilmente era figlio del padrone del podere, Marco al mattino va a vedere cosa succede al sepolcro, è arrivato lì, si siede e dice non c'è più. E certo, lui l'aveva detto che sarebbe risorto. E arrivano le donne e vedono, andate al sepolcro al mattino presto, vedete uno dentro nella cappella tombale vestito di bianco, subito, ah, fantasma! E le donne subito turbate, e lui dice, ma cercate Gesù, ma guardate che non è qui, è risorto, l'aveva detto. E infatti il Vangelo di Marco, videro un messaggero, un giovinetto, ecco l'angelos, ecco il messaggero di Dio, è uno che presta la parola a Dio. Dicevo, Marta Robin, quando ha scoperto che la sua malattia era la sua vocazione, era il modo con cui Dio parlava a lei, la vede come un angelo, cioè un messaggero di Dio. Dio come ci fa a parlare? Guardate che Dio ci parla con gli avvenimenti. Pascal dice così, gli avvenimenti sono i nostri maestri. Non aspettare che ti arrivi giù un bigliettino, la colomba col bigliettino in bocca, ah sì, devi fare questo, devi fare quell'altro. Adesso vado nel mio gruppo di preghiera e c'è la santona che mi dice io sento che lo Spirito Santo dice a te questo, questo e l'altro, confermo, confermi, chi sei tu? Alla fine, no, Dio non parla così, Dio parla con gli avvenimenti. Dio parla attraverso gli avvenimenti, parla attraverso le situazioni, sono queste, gli incontri. E allora il domandarsi quello che sto vivendo, come Dio mi parla attraverso ciò che sto vivendo? Che cosa mi sta dicendo? Come ciò che sto vivendo è l'angelo di Dio, è l'angelos che mi sta parlando. Ecco qui, voi mi avete colto come un messaggero di Dio, addirittura come Gesù Cristo, e si capisce quale Gesù Cristo è, non è Gesù Cristo trasfigurato e risorto, ma quale Gesù Cristo ha visto in Paolo? Il Gesù umiliato. Voi avete visto il Gesù del Getsemani, il Gesù sanguinante, il Gesù morto in croce, il Gesù fallito, e voi mi avete accolto. Mamma mia, che bravi siete stati, cari Galati, che fede avete avuto in me. Nella mia debolezza avete visto questa cosa grandissima. E allora, e quindi Paolo sta dicendo, ma voi siete veramente dei santi, perché Dio vi ha fatto vedere cose che nessuno avrebbe potuto vedere. Ricordate che perfino Isaia, no? Il quarto carne del servo di Yahweh, noi stamattina abbiamo letto il terzo a messa, chi avrebbe potuto credere alla nostra rivelazione? Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Davanti a lui ci si copre la faccia. Certo, di fronte a un lutto, una malattia, una situazione estrema di sofferenza, di fallimento, mi copro la faccia. Pensate ai discepoli di Emmaus che scappano. Perché scappano? Perché se ne vanno da Gerusalemme? Ma perché Gerusalemme è la città della sconfitta, è la città del fallimento. Dove andiamo? Andiamo a Emmaus. Ve l'ho già detto, perché vanno a Emmaus? Sapete, no? Perché Emmaus era la città della vittoria. Quando Giuda Maccabeo ha vinto le truppe di Antioco IV Epifane nel 165 a.C., o 164, comunque il periodo, no, sì, 166 forse, comunque ha vinto, ha voluto cambiare il nome a Emmaus, era chiamata Nicopolis, noi siamo andati in Terra Santa, abbiamo visto Nicopolis, no? Che vuol dire terra, città della vittoria. E perché gli ha cambiato il nome da Emmaus, che in ebraico, a Nicopolis, in greco? Perché questi erano greci, per dire, quando passerete di qui, vedrete il cartello Nicopolis, vi ricorderete che siete stati sconfitti qui, io vi ho sconfitto. Quindi la città della vittoria di Giuda, Giuda Maccabeo, la guerra contro i greci, contro i nemici, li abbiamo sconfitti tutti, ecco, adesso non è più Emmaus, è Nicopolis, città della vittoria, in greco. E dove vanno i discepoli di Emmaus? I discepoli vanno a Emmaus. Ma non perché abitano a Emmaus, perché dicono basta con le sconfitte, non ne possiamo più, Gesù ci ha fregato, noi vogliamo la città della vittoria, andiamo a Emmaus. E Gesù li riconduce indietro, di notte, durante la strada gli fa capire, ma guardate che era proprio questo che era scritto, non era scritta la vittoria, ma era scritta la sconfitta che però diventava vittoria, perché il nostro Dio è specializzato nel trasformare il male in bene, è specializzato nel farti capire che qualunque situazione, anche estrema, è comunque una situazione dove c'è la sua presenza. Non esiste situazione di malattia, di solitudine, di paura, dove non ci sia Dio. Dio è lì, perché non è il Dio vincitore, ma è il Dio che sta con gli sconfitti. E più sei sconfitto, più Dio è con te. Perché con quelli che stanno bene, ci stanno già tutti. No? Se c'è da spartire una festa, tutti sono là, se poi è gratis o ancora di più, no? Ma se c'è da spartire il lavoro non c'è nessuno, se poi c'è da spartire la malattia, voi venite con no, capite? Allora, siccome Dio sa già che quei beati ci stanno tutti, quelli che si sentono bene, infatti le beatitudini dicono guai a voi che già ridete, perché sarete nella tristezza, ma perché Dio non sta con quelli che cantano, perché con quelli che cantano sono capaci tutti di stare. Ma guardate che è elementare, eh? Voi qui ci sono delle mamme. Ok, va bene. Quanti figli avete? Non so, ma mia madre ne aveva 4. Ma io penso che quando una mamma, ma anch'io, quando io sono padre del foyer, siamo qui in 11 persone attualmente, 11 in accoglienza, grosso modo. Allora, adesso non sono qui tutti perché sono un po' sparsi, perché il settembre è un po' un mese strano, però quando io vado via, oppure vado a letto alla sera, non sto pensando al membro del foyer che va meglio. La mia preoccupazione, la mia preghiera, per chi va? il membro che mi fa soffrire di più e che sta facendo difficoltà e che fa fatica. È a questo che penso, perché gli altri non c'è bisogno che ci penso, stanno già bene. Una mamma che ha 10 figli, tutti buoni, e uno solo disgraziato, a chi pensa quando va a letto? Oh, che bravi i miei figli buoni! No, pensa al figlio disgraziato. È quello che fa Dio, cioè a chi pensa Dio? All'ultimo, perché ai primi già ci pensa già loro, stanno già bene. Infatti Gesù dice, non sono mica i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, e Dio è il medico. E quindi lui sa, è padre, è madre, capite? E allora Paolo dice, adesso dopo aver detto questo, voi mi avete accolto come Gesù, come Cristo Gesù, dice, dov'è dunque la vostra beatitudine? Cioè, eravate fortunati perché avete accolto me, no? Beati quelli che accolgono i poveri, ricordate, no? Gesù, capitolo 25 di Matteo. Ho avuto fame, ma hai dato da mangiare, ho avuto sete, ma hai dato da bere, ero nudo, ma avete rivestito, ero malato, ma avete visitato. Quindi, ero malato e allora siete diventati beati. Dov'è dunque la vostra beatitudine? Ecco, Paolo dice, che è scritto così?
Felicità.
Proprio la beatitudine, makarismos. Makarismos, perché? Beati coloro che, in greco ve lo dico, makairoi, oi, eccetera. Quindi, beati quelli che soffrono, makairoi, oi petuntes, quelli che soffrono. E quindi c'è makarismos, e makarismos vuol dire beatitudine, in greco. Ora, cioè, non capisco perché, se io trovo makarios, dico beato, e poi quando c'è makarismos traduco fortunato, ma allora, o beato, fortunato, dovevo deciderci. Cioè io cerco di fare traduzioni, stessa parola, stessa traduzione, perché se no, una volta lo traduco angelo, una volta lo traduco messaggero, un'altra volta lo chiamo pizzichettone, cioè capite, non, allora, qui, se è un makarismos, è una beatitudine. Dov'è la vostra beatitudine? Testimonio infatti a voi che se possibile, dopo esservi cavati, mi avreste dato anche i vostri occhi. Bellissimo, no? Io ve l'ho tradotto letteralmente dal greco, è così come è scritto, come corrono le parole, no? Eti eidunaton tus oftalmus emon exoruxantes edocatemoi. Cioè, essendovi cavati gli occhi, se era possibile me li avresti anche dati, per dire anche la cosa più preziosa, no? Avreste rinunciato anche a ciò che è più caro. Chi è che si cava gli occhi? E dice, adesso mi avete dato tutto, mi avete voluto bene, e adesso lo dite, ecco qui allora la conclusione di Paolo, la tristezza di Paolo. Così sono diventato vostro nemico, dicendovi il vero. E il verbo greco è intraducibile, no? Alezeuon, il verbo è il verbo alezeuo, che vuol dire la verità. Noi non abbiamo, noi potremmo tradurre, per tradurre letteralmente bisognerebbe dire veritare, no? Io verito, tu veriti, noi non abbiamo in italiano il verbo veritare, noi abbiamo dire la verità, sono tre parole, no? Io dico la verità, tu dici la verità, invece in greco direbbero io verito, tu veriti, egli verita, no? Allora, Paolo dice, io l'ho tradotto dicendovi il vero, Allora, sono diventato vostro nemico, ma guardate che è normale, Quando tu fai del bene a una persona e anche magari se tu magari osi dirgli la verità, ti fai un nemico, no? Non è così? Io cito sempre il vecchio proverbio arabo che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare. Ecco, normalmente è così, E allora probabilmente San Paolo poteva dire regalatemi un cavallo, perché adesso così almeno scappo, perché ho osato dirvi la verità. Allora, poiché vi ho detto la verità, ecco la tristezza, no? Se io ti dico la verità, cioè la verità che è Gesù Cristo, no? Avendovi messo nel vero, avendovi messo coi piedi in terra, sono diventato vostro nemico. E adesso comincia a parlare di qualcun altro. Allora, chi sono questi qualcun altro? Sono questi giudei che sono andati per illuderli. Notate bene che i verbi che Paolo usa sono i verbi della circonvenzione di minore, sono i verbi dell'imbroglione che arriva, oppure dell'amante che viene a sedurti per farti cedere le sue voglie. Paolo è intelligentissimo nell'uso dei verbi, eh? Il verbo è zeloo, che noi traduciamo in italiano avere il zelo, no? Che poi non è una traduzione, perché vedete, zelo diventa avere zelo, no? Essere zelanti, vuol dire sono subdoli, io direi, essi sono subdoli con voi, e quindi in modo strisciante, c'è scritto in greco è ukalos, cioè in modo non buono, cioè usano per voi uno zelo, che è uno zelo di grandi gente di fede, che è falso, che è fasullo, uno zelo finto. Perché? Per fregarvi, no? Ma vogliono isolarvi, cioè vi vogliono separare. Separare da chi? Da Dio, da Gesù Cristo? Perché vogliono attirarvi a loro, cioè vogliono che voi siate zelanti con loro. Ecco, sono zelanti con voi perché vogliono fare un crocchio, vogliono fare una setta, vogliono staccarvi dagli altri, state con noi, no? È bello invece essere oggetto di premure, ancora il verbo è zeloo, no? È bello invece essere amati, oggetto di premure, nel bene sempre. E non solo quando io sono presente in mezzo a voi. Quindi San Paolo sta riprendendo il tema di prima, no? Mi avete voluto bene finché ero lì, sono arrivati questi, vi hanno affascinati e voi come un amante persa avete dimenticato il marito e adesso avete dimenticato, adesso che sono lontano, tuc, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Figlioli miei, che bello, eh? Quando ero presente in mezzo, lo chiama tecna mu, technos in greco, che non è qualcosa di tecnico, technos sei il bambino, quindi la traduzione giusta è figlioli, cioè il figlioletto. Ieri abbiamo visto come chi erano, quando uno è neonato si chiama nepios, nipiol, vabbè, nipiol, a nepios. Allora eravate nepioi, era il bambino infante, il bambino che ancora deve prendere le pappine, adesso invece li chiama figlioli, adesso sì, sono i bambini che hanno 7-8 anni, li chiama figlioli miei, che di nuovo io partorisco soffrendo fino a che Cristo sia formato in voi. Mamma mia, che bello, no? Cioè io sono ancora nelle voglie del parto, dice, perché non è ancora stato partorito tutto Cristo. Cristo è in formazione, vi ricordate che viene usato sempre l'avverbio eis, per dire verso, per dire è un avverbio che vuol dire qualcosa che è in costruzione, qualcosa che avviene, si chiama l'avverbio della progressività. È un eis progressivo, cioè mi sto portando sempre di più a diventare come Cristo. Quindi non è una cosa che tac, tu nasci, no, è una nascita lenta, è ancora un parto. Potremmo dire che Paolo si sente ancora incinta di questi ragazzi, di questi bambini, di questa gente qui, no, siete figlioli. Io soffro ancora, sto soffrendo fino a che Cristo, cioè vorrei davvero che Cristo sia formato in voi, ho questo desiderio. E poi aggiunge, vorrei essere presente verso di voi, presso di voi ora, e cambiare la mia voce. Cioè, cosa vuol dire cambiare la voce? Cioè, adesso voi avete sentito, ho fatto la voce grossa, vorrei cambiare voce, cioè cambiare tono, no? Cosa avete scritto voi, non so?
Cambiare tono.
Ecco, io ho preferito, ho capito, siccome c'è scritto fonen, io sono un po' rigido nelle traduzioni, fonen vuol dire voce, vorrei cambiare la mia voce, cioè non più la voce di uno che tuona, che è arrabbiato, ma la voce di una mamma che dice: ma perché non torni, ma perché fai stupidino, perché ti comporti male, perché sei monello, no, ecco, ti sto ancora partorendo, no, perché vorrei cambiare la mia voce, perché sono angosciato per voi. Aporumai enmin, non dice neanche per voi, sono angosciato in voi, cioè sento dentro una grande ansia per voi. Boh, questo è davvero è il Paolo tenero, no? È quel Paolo che forse noi non siamo abituati a conoscere, perché spesso quando leggiamo le lettere in chiesa, fratelli, fate così, fate così. Invece no, vedete che c'è questa tenerezza bellissima di Paolo, che è qualcosa di grande, di bello, di straordinario. E cioè, io non so se cioè, io mi sento commuovere quando leggo queste cose, sento che davvero, e dire: ma come viviamo noi le nostre relazioni anche fraterne, no? C'è questo desiderio del bene dell'altro. Paolo ci insegna tanto qui, no? Oppure, oh, senti, ho fatto tutto quello che potevo, arrangiati, no? E invece dire: ma ti tieni fino in fondo, sei capace di giocarti, sei disposto a soffrire anche per l'altro. Ma poi dicevo anche il riconoscere, è bella anche questa immagine dei Galati che nel fallimento di Paolo vedono invece una presenza di un messaggero di Dio. So leggere come messaggero di Dio anche le mie infermità, le mie povertà, sono capace di leggere come segno di Dio anche i miei lutti, anche le mie malattie, anche i no o i semafori rossi della vita, perché sono tanti semafori rossi, no? Nella vita. C'è un libro di Raoul Follero che era intitolato La civilisation des feux rouges, la civiltà dei semafori. Però è bello perché il semaforo si chiama feu rouge, ma in francese, però se uno traduce meglio è la civiltà dove c'è sempre da fermarsi, dove c'è sempre uno stop. Tu vorresti fare il bene e c'è sempre il semaforo rosso, no? Io penso che la traduzione sarebbe meglio è la civiltà dei semafori rossi, no? Dove tutto sembra bloccarti. E se tu dai blocchi vedi che comunque Dio ti sta parlando, capite che questi blocchi diventano strumento di risurrezione. Tutto cambia, perché è una rilettura in chiave pasquale. E quindi alla fine vedi che il Venerdì Santo non è l'ultima parola, ma c'è la Pasqua, c'è il giorno della risurrezione. Ecco, domando al Signore che cosa desidero e voglio. Ecco, io penso, desidero e voglio davvero entrare in questa dinamica per comprendere le cose secondo l'ottica di Dio.